Informa Consumatori, i tuoi diritti in diretta, la trasmissione dedicata agli approfondimenti sui consumi. Un servizio promosso da Regione Piemonte e Ministero delle Attività Produttive e realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola in collaborazione con le associazioni in difesa dei consumatori. In diretta e in contemporanea su Radio GRP, Radio Alfa Canavese, Radio Jukebox, Radio Nichelino Comunità, Radio Dora, Radio Freius, Teleradio Savigliano, Radio Spazio 3, Radio Amica e sul satellite Hotbird 13 gradi est alla frequenza di 11.200 MHz, in differita alle 12.30 su Radio Flash Torino.
Buona giornata, Massimo Tadorni, Simonetta Mitola, Michele Suma, nuova puntata dei tuoi diritti in diretta. È possibile ascoltare la trasmissione anche in Valle d'Aosta su Radio Monterosa e in Toscana su Radio Flash. I tuoi diritti in diretta è promosso dall'assessorato regionale al commercio, realizzato dall'agenzia di stampa nazionale Mandragola. I soliti riferimenti, il sito www.regione.piemonte.it/informaconsumatori, la pagina 521 del televideo regionale Rai, l'accesso diretto alle trasmissioni www.informaconsumatori.it, le trovate tutte quante. Diamo i numeri della casella vocale 011 770 12 64. Oggi parliamo di qualità dell'aria. In studio con noi la dottoressa Franca Sordi Fenoglietto, referente risanamento atmosferico della Regione Piemonte, l'avvocato Sandro Mostaccio del Movimento Consumatori, collegato telefonicamente il dottor Mauro Grosa, funzionario ARPA Piemonte. Naturalmente la scheda letta e preparata da Simonetta Mitola.
Ciao Massimo e buona giornata a tutti gli ascoltatori. Le nostre città sono inquinate e il traffico è responsabile del 60% delle emissioni. Per il restante 40% ad incidere sono il riscaldamento e le emissioni prodotte dalle industrie. L'indice di qualità dell'aria evidenzia il livello di inquinamento e oscilla tra un livello 1 che corrisponde all'aria ottima al livello 7 che corrisponde all'aria molto insalubre. Il 4 novembre, ad esempio a Torino, l'aria era poco salubre livello 5, mentre martedì 15 novembre è migliorata e risultava discreta a livello 3. Ma se l'aria è poco salubre, ci dobbiamo preoccupare? Per tenere sotto controllo la qualità dell'aria, la provincia di Torino effettua un monitoraggio continuo attraverso 32 postazioni fisse e un mezzo mobile. Inoltre, per limitare l'inquinamento, ha previsto incentivi per sostituire le caldaie e ha introdotto le targhe alterne in 19 comuni della provincia di Torino. Ma servono davvero? La ridotta circolazione delle auto serve per limitare le emissioni di particolato fine e di ossidi di azoto. Sicuramente è un provvedimento utile per far parlare del problema, ma la sua efficacia sarebbe maggiore se si adottasse per periodi più lunghi. La Regione Piemonte, per contrastare l'inquinamento atmosferico, ha previsto degli incentivi per la conversione delle autovetture da benzina a GPL e metano. Inoltre ha avviato la campagna Diamoci una mossa, che prevede la realizzazione di un fumetto e di due opuscoli rivolti agli studenti delle scuole piemontesi, per renderli più sensibili nei confronti delle problematiche ambientali.
Servono o non servono queste targhe che condizionano un po' tutti? Condizionano naturalmente anche Renzo e Lucia, sentiamo.
Ma dov'è Lucia? È già uscita, ha lasciato le chiavi della macchina. Ma...
Lucia! Aspetta, le chiavi della macchina!
Non le prendo più, Renzo! Inquina troppo!
Ma Lucia, che dici? E che cosa fai con quella mascherina sulla bocca? Hai visto troppo IAR, eh? Capisco l'amore per George Clooney, ma esageri. Mi avevi già obbligato a tingermi i capelli come lui. Adesso basta, però, eh?
Ah, Renzo, ma perché mi hai preso? Non voglio respirare tutte le tossine che inondano la nostra povera aria. Anzi, aspetta.
Così va meglio.
Ma pensi che serva qualcosa?
Beh, meglio che niente. Ora vado, mi mancano 2 ore per arrivare in tempo con Odici.
Ma tu sei pazza, vabbè. Ciao.
Ma che freddo fa oggi?
Quasi quasi alzo un po' i termosifoni. Sì, insomma, aumentiamo un po' il calduccio, eh? Ma che cos'è questo? Non toccare il termostato? Non accendiamo più i termosifoni, inquinano troppo. Se hai freddo, nell'armadio ci sono un po' di Play. Ma stiamo scherzando, adesso mi sente. Pronto, Lucia? Cosa significa quel bigliettino vicino ai termosifoni? Sto congelando!
Beh, meglio invernato che morto, no?
Non fai ridere, adesso io aumento un po' la temperatura, che tu lo voglia o no!
Renzo, non fare sciocchezze! Aspettami a casa, arrivo!
Eccomi, Renzo! Eccomi, Renzo! Non avrai mica alzato...
Sì, ma senti che bel calduccio! E adesso vado in macchina e metto in moto il mio gioiellino rombante!
Ma Renzo! Di quanto sono inquinate le nostre città. Insomma, che pericoli corriamo respirando quest'aria? E soprattutto, c'è davvero qualcosa che possiamo fare per limitare i danni dell'inquinamento?
Dunque, auto, riscaldamento, sono tanti gli elementi che concorrono ad inquinare l'aria. Diamo nuovamente il benvenuto agli ospiti, dottoressa Franca Sordi, Fenoglietto, risanamento atmosferico Regione Piemonte, l'avvocato Alessandro Mostaccio, Movimento Consumatori, al telefono il dottor Mauro Grosa, funzionario ARPA Piemonte. Dottor Grosa, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, partiamo immediatamente da lei. Il progresso condiziona inevitabilmente la qualità dell'aria che respiriamo, ma qual è la situazione reale in Piemonte, quella attuale?
Beh, sicuramente il progresso ha condizionato questa dell'aria migliorandola. In questi ultimi 30 anni sicuramente molti inquinanti hanno subito una netta diminuzione, alcuni che erano un grosso problema negli anni 70 e 80 oggi non lo sono più, tipo il biossido di zolfo, il biossido di carbonio, il piombo, invece altri hanno continuato a essere relativamente critici. Questa è la situazione attuale, cioè i tre più critici attualmente sono il biossido di azoto, il famoso PM10 e l'ozono.
Le polveri sottili. Pari passo col progresso dovrebbero esserci anche comunque dei sistemi di abbattimento delle polveri e di purificazione dell'aria. Come vengono effettuati i controlli relativi alla qualità dell'aria, soprattutto con che periodicità?
Beh, la periodicità è oraria praticamente, e vengono effettuati questi controlli attraverso una rete fissa di quasi 70 stazioni messe sull'intero territorio regionale e poi una rete anche di mezzi mobili che vanno verso il problema, cioè se ci sono delle criticità si sposta un mezzo mobile verso il problema e lì si rileva la qualità dell'aria.
Sì, quali sono i risultati concreti alla fine che i controlli producono?
Ma i controlli producono di fatto un incentivo per la pubblica amministrazione a assumere dei provvedimenti, tipo per esempio le targhe alterne, il bando per esempio della benzina con il piombo e così via, cioè quindi sono dei provvedimenti verso la popolazione che adottano, non ovviamente l'ARPA, ma adottano gli enti che hanno il governo del territorio.
Dottor Grosa, siete chiaramente voi come ARPA, potete dirci quali sono gli inquinanti più pericolosi per la nostra salute?
Beh, gli inquinanti più pericolosi sono quelli che superano i limiti generalmente, quelli che ho detto prima sono il famoso PM10, l'ozono e il biossido di azoto.
Chi è che fissa i parametri massimi di soglia degli inquinanti? Questi parametri garantiscono poi effettivamente i cittadini?
Le soglie vengono decise dall'Unione Europea e recepite dallo Stato membro, in questo caso l'Italia. L'Unione Europea le individua sentiti e valutati tutti gli studi che vengono condotti per esempio dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e altri centri di ricerca internazionali.
Sì, dottor Grosa, resti lì, adesso io chiedo immediatamente alla dottoressa Sordi Fenoglietto, che è referente risanamento atmosferico della Regione Piemonte, quali iniziative sono allo studio della Regione per tenere sotto controllo la qualità dell'aria. Le targhe fa discutere un po' tutto.
Le iniziative regionali dipendono ovviamente da quali sono i problemi che abbiamo, l'ha detto prima giustamente Mauro Grosa, noi abbiamo un problema di ossidi di azoto, abbiamo un problema soprattutto di polveri sottili e dobbiamo valutare qual è l'incidenza di questi fattori nelle diverse situazioni di emissione. Noi abbiamo, cioè, mi riferisco alla vostra vignetta iniziale, è un eccesso di straordinarietà, ma in effetti noi abbiamo un problema oggi che è probabilmente dovuto ai nostri eccessi nella normalità dei nostri comportamenti, cioè la vignetta è molto significativa. La mobilità è sicuramente la causa principale delle emissioni di questi due inquinanti. Noi abbiamo una mobilità condotta in una maniera eccessivamente sbagliata, nel senso che ci muoviamo, non è che ci muoviamo troppo, ci muoviamo utilizzando dei mezzi, troppi mezzi singoli, cioè noi usiamo poco la mobilità collettiva.
Rispetto a tanti anni fa, anche lì c'era, il problema veniva fuori di meno. La mobilità dei cittadini è cambiata, si usa più l'auto, una volta si usavano più i mezzi pubblici e questo ha influito sull'inquinamento?
Sicuramente noi utilizziamo per gli spostamenti abitudinari di più il mezzo privato e questo è visibile a chiunque, cioè noi se vediamo le code al mattino sono fatte da una colonna di uno per macchina,
certo.
E questo è sbagliato dal punto di vista energetico, è sbagliato dal punto di vista economico, è sbagliato dal punto di vista dell'inquinamento, quindi noi abbiamo troppi veicoli che circolano, anche se ognuno di questi fosse al meglio della tecnologia avremmo comunque un problema. Abbiamo poi un problema anche di tipo di motorizzazione, cioè noi abbiamo avuto un eccesso in questi ultimi anni di vendita e di acquisto da parte dei nostri cittadini, ad esempio di veicoli diesel ad altissima tecnologia dal punto di vista motoristico, con una scarsissima efficienza dal punto di vista delle emissioni in atmosfera per i due parametri che ci interessano, e questo è un problema molto grave.
Sì, anche perché adesso si fa parecchia confusione, anche Euro 3, Euro, certo, 4, l'Euro 4 può circolare, l'Euro 3 già vecchio, quindi...
Sì, appunto, la differenza sostanziale fra un Euro 4 benzina e un Euro 4 diesel è la causa principale di questa difficoltà di capire.
Euro 4 sono i parametri europei per l'emissione...
Sì, allora la Comunità Europea stabilisce una serie di norme di produzione di diverse, sia dei veicoli che di tanti altri prodotti. Per i veicoli in particolare è stata introdotta fin dagli anni 90 questa categoria che progressivamente riduce le emissioni, quindi l'Euro 1 è l'introduzione del 92 con le prime catalizzazioni e l'Euro 4 entrerà in vigore solo nel 2006.
Voi avete promosso, mi scusi dottoressa, poi andiamo a parlare anche con Movimento Consumatori, degli incentivi. Quante persone hanno utilizzato sinora questo tipo di misura?
Allora, l'incentivo riguarda la proporzione del metano e del GPL. Sì. Noi abbiamo praticamente messo a disposizione 4 milioni di euro dal mese di maggio in avanti. Abbiamo avuto circa 3.500 interventi, chiamiamoli così, tra nuovi acquisti di veicoli e sostituzioni della motorizzazione con il GPL e il metano. Sono veicoli di nuova concezione, l'incentivo riguarda i veicoli che non hanno più di 3 anni. Quindi è sicuramente tecnologicamente il meglio che si poteva fare.
Bene, allora l'avvocato Mostaccio, qual è la vostra posizione, Movimento Consumatori, rispetto al provvedimento delle targhe alterne? 3 minuti e poi ci fermiamo.
Ma a dire vero devo deludere gli ascoltatori, perché normalmente i consumatori vogliono sentirsi dire che sono provvedimenti iniqui e ingiusti, che limitano eccessivamente il diritto alla libera circolazione previsto e garantito dalla Costituzione, e anzi i consumatori generalmente ci chiedono se possono recuperare parte dei soldi del bollo auto o del premio assicurativo per i giorni in cui non hanno potuto utilizzare l'autovettura. In realtà, dicevo, mi spiace deluderli, perché le targhe alterne di per sé non sono risolutive di un problema, ma è come quell'omino che indica la luna. Se io guardo l'omino non capisco niente, ma se guardo la luna rischio di capire che è una spinta, le targhe alterne, per portare in essere una pausa di riflessione, rivedere i propri stili di vita, i propri comportamenti, passare da una logica del posso, voglio, comando a una logica dell'autoresponsabilità.
È anche vero che molte persone dicono: io ho l'auto vecchia, non posso muovermi, devo portare i bambini a scuola, devo andare a lavorare. È un problema, questo bisogna tenere.
No, è un problema oggettivo che in parte si può risolvere purtroppo recuperando una socialità che è andata persa. Quindi questo significa mettersi d'accordo con vicini di casa, parenti, amici, per ovviare a dei limiti che sono oggettivi. Per esempio il carpooling, cioè girare in tre su un'auto, permette di non rimanere fermi, e per i colleghi di lavoro è una soluzione semplice e che fa anche risparmiare, che si può adottare.
Quindi le targhe, mi sembra di capire, bisogna imparare ad economizzare, andare magari più su una vettura, ma quali potrebbero essere secondo voi altre iniziative per limitare i livelli di inquinamento?
Ma soprattutto, visto che è poi la circolazione è il motivo principale dell'inquinamento atmosferico. Sì, ci sono anche i riscaldamenti e le emissioni dell'industria, però l'industria ormai è un settore molto regolamentato, e poi nella nostra regione, ahimè, è anche un settore parecchio in declino, quindi nolenti o volenti assistiamo a una diminuzione delle emissioni. Sulla circolazione, anzi, l'Italia è il paese al mondo con maggior numero di autovetture pro capite. Bisogna vedere quali sono gli obiettivi di un consumatore quando acquista un'auto. Finché io continuo ad avere come primo obiettivo la potenza,
Sì. E
la potenza dell'autovettura inquina.
Dobbiamo fermarci perché siamo vicini alla pausa. Io citerei anche l'inquinamento elettromagnetico, anche quello influisce, dicono, sulla qualità dell'aria. Ci fermiamo, torniamo tra 3 minuti esatti.
Informa Consumatori, tutti i giovedì dalle 11.30 alle 12.
Eccoci nuovamente insieme. Naturalmente abbiamo raccolto delle interviste, siamo scesi tra la gente, sentiamo qual è la posizione rispetto ai provvedimenti all'inquinamento.
Le interviste dal camper informa consumatori.
Secondo lei il provvedimento delle targhe alterne è efficace per ridurre l'inquinamento?
Non serve a niente, perché bisognerebbe chiudere il traffico per, non so, 15 giorni, 20 giorni, allora sì, se no le targhe alterne non hanno senso, anche perché poi c'è un sacco di macchine che circolano ugualmente, quindi anche se la targa non è quella giusta. Quindi.
Secondo lei com'è l'aria che respiriamo?
Diffusa, si sente, no?
Che cosa si dovrebbe fare per migliorarla?
Questo non lo so, il problema è grosso, nelle città è veramente difficile.
Non è eccezionale, però più che le macchine col blocco che creano, basta andare nelle aziende alle 6 della mattina quando c'è inizio lavoro, lo scarico dei camion è qualcosa di incredibile. Certo, le macchine col fermo qualche cosa fa, però è poca roba.
Che cosa si dovrebbe fare secondo lei?
Inserirlo come materia scolastica, magari qualcuno può darsi che impara qualche cosa.
Secondo lei com'è l'aria che respiri?
Brutta, abbastanza brutta che non si respira più.
E il provvedimento delle targhe alterne è efficace?
Sì, sono contenta che ci sono, perché quando sono tutte queste macchine in giro che non si può camminare, di solito ci sono anche i bambini che tu passi col passeggino, devono respirare quell'aria. Il periodo proprio di Natale anche lo dovete fare.
È efficace il provvedimento delle targhe alterne per ridurre l'inquinamento atmosferico?
Sì, è efficace, secondo me è efficace, però deve farlo ogni settimana che la gente lavora, ha bisogno del mezzo per muoversi. La domenica ad esempio, tutte le domeniche si potrebbe stare a casa con le macchine.
Com'è l'aria che respiriamo?
È un po' inquinata, quello sì.
Non glielo so dire. Con le nuove tecnologie, con il nuovo progresso, penso che di provvedimenti, qualunque provvedimento venga preso, se non è drastico, non risolve alcun problema.
Serve, però siamo tutti inquinati, qualcosa non soluziona, non è neanche quello, però speriamo che trovano un'altra via di uscita, che non fanno girare tante macchine che sono tutte da revisionare, la prima base, speriamo che anche il tempo ci dà una mano.
Ma com'è l'aria che respiriamo?
Male, ho già mal di gole oggi.
Le interviste dal camper informa consumatori.
Beh, l'idea che possa diventare materia di studio scolastico mi sembra anche positiva. Abbiamo al telefono il dottor Francesco Lollobrigida, funzionario ARPA Piemonte. Buongiorno.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Allora, c'è un progetto interessante, quello europeo Previsione Qualità dell'Aria, ne vogliamo parlare?
Sì, il progetto si chiama con l'acronimo che usa la comunità europea FUMAPEX, è un progetto che ha coinvolto oltre a noi altri 14 enti di diversi paesi europei e si proponeva di sviluppare dei sistemi pilota per la previsione quantitativa della qualità dell'aria in area urbana. Mi spiego, noi in questo momento come ARPA siamo in grado di fornire delle previsioni di natura qualitativa sull'andamento futuro dell'inquinamento atmosferico, cioè in una serie di aree del Piemonte dove le amministrazioni competenti hanno fatto richiesta di attivazione di questo servizio, forniamo un bollettino dell'indice di qualità dell'aria alla quale sono associate delle previsioni sull'evoluzione delle condizioni meteorologiche che dicono sostanzialmente se è probabile che l'inquinamento aumenti o diminuisca. In questo momento appunto l'indicazione di natura qualitativa. Quello che stiamo sviluppando è appena terminata la fase sperimentale e metteremo in operatività quotidiana come tipo di informazione inizialmente sull'area urbana di Torino e di Novara, è un servizio di previsione quantitativa, cioè diremo quanto tendenzialmente diminuirà o aumenterà l'inquinamento nelle prossime 24 e 48 ore.
Bene, allora tornando a parlare, grazie dottor Lollobrigida.
Prego, buongiorno.
Dottoressa Sordi Fenoglietto, prima lei ha detto incentivi, se io uso doppio cognome, ma incentivi al passaggio dalla benzina al GPL. Io vorrei tornare su questo argomento perché intanto le emissioni di benzina sono ormai ridotte al minimo, quindi non ci sarebbe questo grande beneficio rispetto al GPL. Ma perché allora viene fatto?
Viene fatto perché la tendenza principale di questo momento del mercato dell'auto è pesantemente spostata verso il diesel, quindi si tratta di porre al cittadino un'alternativa dal punto di vista economico oltre che dal punto di vista ambientale. Però la sensibilità ambientale, si sa, non è un dovere di tutti i cittadini, o almeno dovrebbe esserlo, però non è così frequente che uno faccia una scelta in funzione esclusiva esclusivamente di una scelta ambientale. Quindi,
allora diamoci una mossa, no? Che è un vostro
sì,
una vostra iniziativa.
Diamoci una mossa, è la nostra iniziativa più recente. Si rivolge, come diceva prima qualcuno nell'intervista, al mondo della scuola, ma ovviamente anche alle famiglie, perché il mondo della scuola non si muove da solo, cioè si riguarda uno dei problemi della mobilità che sicuramente esiste, cioè la mobilità urbana aumenta di circa il 40% in giorni di scolastici rispetto alle giornate di non scuola.
Velocemente, quindi... io prenderei una telefonata che abbiamo perché c'è una domanda. Pronto? Sì, chiamiamo in linea, pronto?
Sono informazione.
Ecco, chi è? Buongiorno, con chi parliamo?
Io mi chiamo Giorgio e telefono da Cuceglio, provincia di Torino.
Prego.
Senti, volevo fare una domanda, volevo sapere, gli ecoincentivi ci sono ancora o sono finiti?
Grazie, adesso rispondiamo, grazie per la telefonata.
Prego, si immagini.
Prego.
Quelli regionali sì. Ci sono ancora, riguardano ovviamente una fascia specifica, cioè riguardano le macchine immatricolate da non più di 3 anni e l'acquisto di nuovi veicoli.
Qualcuno via SMS ci invita ad andare tutti in bici, è una cosa che dovremmo prendere seriamente in considerazione. Allora, avvocato Mostaccio, quali azioni promuove il movimento consumatori? Abbiamo sentito un problema di sensibilità, io aggiungo non solo, ma comunque che cosa fate voi concretamente per promuovere questa sensibilità ecologica?
Ma per chi non ci arriva a capire l'importanza dell'autoresponsabilità e di un comportamento etici, in realtà noi cerchiamo di spiegare che già solo da un punto di vista di pura moneta, se io faccio 15.000 chilometri con un'auto a metano o ne faccio 15.000 con un'auto a benzina o diesel, se sono andato a metano ho speso in un anno 554 euro, se sono andato col diesel ne ho spesi 1.113, quindi cerchiamo anche di far capire alle persone che anche se non hanno una sensibilità spiccata, comportarsi in maniera responsabile conviene anche al portafoglio. Consigliamo di sviluppare carpooling, di muoversi collettivamente, di utilizzare
carpooling
vuol dire andare in 3 sulla stessa autovettura, andando sullo stesso il car sharing del comune di Torino, cioè affitto una macchina solo quando davvero mi serve, sì. Così non ne sono proprietario e non ho i costi fissi di bollo, assicurazione. Consigliamo l'utilizzo della bicicletta per i piccoli spostamenti. È pieno di mamme che portano i bambini a scuola in bici senza bisogno di usare un fuoristrada da 3.000 di cilindrata, ecco.
Allora, leggevo un SMS di un ascoltatore da Pina Torinese, Nadia, mi dispiace dirlo, ma siamo tutti troppo vizianti perché neanche togliendo le macchine non si risolve nulla, la gente non è abituata ad andare in pullman, quindi questo si aggancia al discorso di sensibilizzazione. Quali consigli potete dare ai cittadini consumatori?
Ma in realtà di guardarsi attorno, di vedere che in realtà il mezzo pubblico a Torino, per esempio, è una delle città in cui i mezzi pubblici girano più velocemente, con una media di 22 km all'ora. Quindi non è vero, è un falso problema che col mezzo pubblico non riesco a raggiungere il mio luogo di lavoro, a meno che io lavori in un'industria fuori città. Quindi in realtà proviamo, lo sperimentiamo, come fosse il primo giorno di scuola, a prendere un mezzo pubblico e poi tiriamo le somme. Se non è possibile, nessuno può essere costretto. Proviamo a comprare una bici usata con 50 euro e a montarci un seggiolino ed andare in giro in bicicletta portando i propri bambini.
Certo, io vorrei rispondere a Giuseppe di Torino via SMS che chiede l'utilità ad esempio della differenza di orario tra Torino fino alle 18 e Venaria 18:30. Queste sono cose che probabilmente si possono far pensare. Dottoressa, cosa possiamo rispondere? Mezz'ora in più?
L'uniformità ovviamente sarebbe meglio per aiutare i cittadini a comprendere un po' di più questi provvedimenti, però
qualcuno dice anche che la benzina verde è più cancerogena della vecchia Super Gina da Asti. Beh, noi vi citiamo, voglio dire.
Certo, vabbè, voglio dire, ognuno può avere
la propria opinione.
Sicuramente la riduzione del benzene nella benzina è quella che ha fatto, diciamo, più strada di tutti. Il benzene è sicuramente un prodotto cancerogeno che praticamente non c'è più.
Va bene, ascoltiamo i consigli del movimento consumatore.
Istruzioni per l'uso.
Dal 1 gennaio 2004 chi acquista un veicolo elettrico a GPL o a metano B-Fuel immatricolato dalla fabbrica non paga il bollo.
Chi acquista un autoveicolo nuovo a basso impatto ambientale, ossia alimentato a metano GPL, può usufruire di un contributo della Regione Piemonte pari a 1.500 euro, mentre se lo trasforma a metano a GPL entro 3 anni dall'immatricolazione può usufruire di un contributo di 650 euro.
Il Comune di Torino ha previsto un contributo di 300 euro per chi possiede un veicolo immatricolato entro il 1992 e lo trasforma a metano o GPL.
È imminente inoltre un finanziamento che prevede un contributo di 350 euro per i possessori di auto immatricolate tra il 1993 e il 2000 e trasformate a metano o a GPL.
Infine, per quanto riguarda i taxi nuovi, è previsto un contributo di 4.200 euro per i veicoli nuovi a benzina o a gasolio e di 6.200 euro per quelli a metano, B-Fuel o elettrico.
La scheda istruzioni per l'uso è stata realizzata in collaborazione con l'associazione Movimento Consumatori.
Allora, continuano ad arrivare degli sms, ma un'auto a metano a gas potrebbe circolare in ogni momento sia con targhe alterne o no? Se io faccio il GPL sostanzialmente posso circolare sempre?
La indicazione regionale è che queste macchine possano circolare qualora siano vetture catalizzate, quindi certo, trasformazioni fatte su vetture di nuova immatricolazione. Questa è sicuramente un'indicazione che dovrebbe essere di incentivo, non di utilizzo la macchina sempre e comunque. Va letta in un modo.
Vogliamo aggiungere l'ultima cosa, avvocato Mostaccio, sulla sensibilizzazione, poi chiudiamo.
Sì, che ci troviamo perfettamente d'accordo sul fatto che ormai queste buone prassi, questi nuovi stili di vita vanno imparati a scuola. Per cui pensiamo davvero che sia dovere delle istituzioni permettere e inserire nei corsi scolastici queste materie.
Allora diamoci una mossa, così ricordiamo anche la campagna regionale, ricordatevi che ci sono gli incentivi. Grazie a Lele Colino, Davide Lattanzio dalla Mandragola per la messa in onda sul satellite, grazie a Michele Suma, Simonetta Mitola, io sono Massimo Tadorni, ci risentiamo la prossima settimana, buona giornata.
Informa consumatori, i tuoi diritti in diretta torna giovedì prossimo dalle 11.30 alle 12 sulle stesse frequenze.